La contessa di Karolystria, storia tragicomica. Capitolo terzo. Non era scritto nei fatti che il nostro gentiluomo in gonnella dovesse passare la intera notte in quell'antro di lupi polizieschi. Infatti, trascorsi pochi minuti, i catenacci cigolarono e il commissario, ricomparendo sulla soglia, annunziò con lugubre voce al detenuto la visita del conte Bradamano di Karolystria, elettore dell'impero e arcidecano del grand'ordine della cervia massonica. Il marito, pensò il visconte trasalendo. Se gli si avvede dell'equivoco, la contessa è perduta. Procuriamo di ritardare la catastrofe. E mentre il conte Bradamano di Karolystria si avanzava con passo da tiranno, stampando sul suolo delle orme che spaccavano i mattoni, il nostro cavalleresco eroe cadeva in ginocchio a ridosso d'una seggiola appoggiata alla muraglia e, giungendo le mani in atto di pregare, seppelliva in quelle le sue guance rubiconde e paffute. Il conte Bradamano pregò il commissario di ritirarsi e, facendosi più innanzi, investì il genuflesso con una occhiata fulminea. I suoi speroni mandavano un sinistro cigolio. La persona che in atto di umile e desolata preghiera gli volgeva le spalle e le calcagne non poteva che essere una donna colpevole. Il cappellino bizzarro a piume azzurre, la magnifica veste da amazzone stabilivano l'identità di quella dama. Quel cappellino il conte l'aveva donato a sua moglie nell'anniversario del malassortito Emeneo. L'elegante ciarpa di raso, ricamata in oro, che il visconte teneva annodata al collo, ricordava al terribile marito un altro regalo da lui fatto all'indegna in un lucido intervallo di tenerezza coniugale. Quella ciarpa gli era costata 500 rubli. Cappellino, amazzone, ciarpa, tutto concorreva a denunciare la perfida moglie. La contessa era là. L'occhio grifagno, l'artiglio adunco del marito le stavano sopra. «Sciagurata, tu preghi!» esordì il conte con voce sepolcrale. Il visconte, compreso dalla stranezza quasi inverosimile della propria situazione, sprofondando la testa nelle mani, diede in uno scroscio di risa che sembrava una scarica di singhiozzi. «E tu piangi!» proseguì l'altro, ingrossando la voce. La seggiola sulla quale il visconte era appoggiato scricchiolava sotto gli scoppi delle sue risa irrefrenabili. «Per chi preghi? Per chi piangi? Ma alzati dunque! Questi mattoni screpolati ti sciupano la gonnella! Dio, uno strappo! Due strappi! Quante ammaccature sul cappello! Un cappello che mi è costato 600 rubli! Non importa, ormai tu hai finito di smungermi. Le tue lacrime, le tue moine non fanno più breccia. Mi hai detto 1000 volte che ero un mezzo uomo. Diverrò uomo tutto intero, e un uomo corazzato per giunta. Non credere che io sia mai per ricondurti al castello dei miei padri. Se ho spedito dei telegrammi a 100 città dell'impero per ottenere il tuo arresto, l'ho fatto perché pretendo, perché esigo che tu mi renda il denaro e i gioielli che mi hai rubati. Mi hai tu capito, femmina immonda? Il mio denaro, i miei gioielli, e poi il diavolo ti porti!» Le parole «denaro», «gioielli» erano articolate su due note rauche e stridenti che mettevano raccapriccio. Il visconte, sempre inginocchiato con la testa sprofondata tra le braccia, studiava uno stratagemma per uscire da quella posizione che oramai cominciava ad annoiarlo. «Ah, tu vuoi dunque che io ricorra ai mezzi estremi?» riprendeva l'altro con voce più cupa. «Ebbene, tale sia di te, ma bada che questa volta ti lascerò il segno! Sai tu cosa significa la forza irresistibile? Rispondi, sciagurata, lo sai? Orbene, te lo diranno gli avvocati, te lo diranno i giurati della corte di assise. Quand'io, con queste mie mani tramutate in artigli da pantera, ti avrò afferrata per il collo e strozzata come un pollastro!» E il conte Bradamano, con gli occhi iniettati di sangue, con la bocca spumosa e le narici frementi, già stava per slanciarsi a ghermire la sua vittima quando il visconte, balzato in piedi lestamente, lo investì di fronte e gli applicò sulle guance due schiaffi così poderosi che avrebbero ammaccata la faccia della luna. E il conte barcollò. Tentò di avventarsi, voleva parlare, voleva gridare, ma le gambe lo reggevano a stento e la voce non gli usciva dalla strozza. All'impeto della collera era succeduta in lui una sincope di stupore, schiaffeggiato da una donna. Un conte Bradamano, un elettore dell'impero, un arcidecano del grand'ordine della cervia massonica che si riteneva inviolabile. E quella donna, ormai egli era in grado di giudicarne, non era sua moglie, bensì una incognita minacciosa e terribile che aveva mostrato di saper picchiare più forte di lui. Mentre i due antagonisti si sfidavano con lo sguardo, il commissario di polizia entrò nella stanza e, inchinandosi rispettosamente, presentò al conte una lettera. Lo scritto era umido ancora, i caratteri erano quelli della contessa di Karolystria. Livido dallo stupore, il conte leggeva battendo i denti. «Uomo brutale, è vano che tu mi insegua. Al momento in cui ti verrà consegnato questo scritto, io non sarò più in Borgo Flores. La mia puledra mi trarrà lungi, ben lungi, ben lungi. Se vorrai prendere alla maga rossa delle informazioni sulla mia partenza, ti converrà saldare i due conti che qui ti accludo, due conti da me liquidati e fatti iscrivere al tuo nome, tanto per tua norma, Anna Maria». Sulle due noticine involte nella lettera stava scritto: «Abito di moerro confezionato con guarnizione di raso e bottoni di corallo, lire 600,50. Per rinfresco a due cavalli e vino al doganiere, lire 3,50. Candele steariche e servizio, lire 10,75. «Commissario!» urlò il conte Bradamano, sbarrando gli occhi come un ossesso. «Per quante porte credete voi che una donna a cavallo possa uscire da Borgo Flores?» «Oh, la cittadella 10 porte», rispose il commissario, «e queste, salvo errore, servono tanto per l'uscita come per l'entrata delle persone d'ambo i sessi. Orbene, è necessario che sull'istante da ciascuna porta escano due carabinieri a cavallo. Si tratta di inseguire mia moglie. Avete capito, signor commissario? Mia moglie che mi tradisce, che mi deruba, che mi assassina nell'onore. Su dunque, che fate lì con quell'aria da trasognato? Se entro un'ora voi non riuscite a far trascinare quella perfida ai miei piedi, vi do parola che domani sarete dimesso dall'impiego e punito della vostra negligenza con 24 giri di verghe». Il commissario, punto atterrito da quelle minacce, rispose con la massima calma: «Vi prego, signore, di riflettere che noi ci troviamo in presenza di una dama, la quale venne testé arrestata sotto l'imputazione di essere vostra moglie. Come si spiega ora?» «Se costei fosse mia moglie», disse il conte bruscamente, «credete voi, uomo di poco senno, che io reclamerei l'intervento dei vostri carabinieri per arrestarla?» «Gentil donna», riprese il commissario indirizzandosi al visconte, «quando noi, in ossequio agli ordini ricevuti, vi abbiamo intimato di presentarci il passaporto, voi ci avete esibito una carta da visita affermando nello stesso tempo a viva voce di essere voi la contessa Anna Maria di Karolystria. Ora, come avete udito, l'eccellentissimo signor conte oppone un formale diniego alle vostre asserzioni. Degnatevi dunque, o signora, di sciogliermi questo enigma. Sebbene nella condotta del signor conte io riconosca essere di qualche cosa di anormale ed inesplicabile, voi converrete, o signora, che anche il vostro contegno in questa imbrogliata vertenza non si presenta abbastanza corretto per escludere ogni supposizione meno favorevole alla vostra onoratezza». Il visconte, che fin là era rimasto mutolo cercando una scappatoia per uscire da quella falsa posizione, atteggiando il volto a mestizia con voce supplichevole, rispose: «Io vi ho dichiarato il mio nome, io vi ho presentato un documento, mio marito poco dianzi ha mostrato di riconoscermi. Signor commissario, ne attesto il cielo, ne attesto tutti i santi, io sono la sola donna che sulla terra abbia il diritto di chiamarsi Anna Maria Contessa di Karolystria. Via, Bradamano, guardami bene, riconoscimi. Questo elegante cappellino che io tengo in testa, questa splendida sciarpa ricamata in oro, questa veste, questi gioielli, non rappresentano altrettanti pegni della tua generosità e del fervido amore che mi portavi in altri tempi?» E il conte guardava fissamente, con gli occhi gonfi di lacrime, e pareva affermasse con meccanico ondulamento del capo. Poi, come riscuotendosi da una momentanea allucinazione, slanciossi col pugno alzato verso il visconte. «In nome di Dio!» esclamò questi, riparandosi dietro le spalle del commissario, «difendetemi da questo pazzo furioso!» «Pazzo! Lo aveva sospettato! Venite, povera contessa, mettetevi in salvo!» Il conte, avventandosi con tutto l'impeto della sua rabbia, andò a stramazzare presso l'uscio che si chiudeva fragorosamente dietro i passi del commissario e del visconte. «Maledizione, maledizione!» ruggiva lo sventurato avvoltolandosi sul pavimento. Frattanto il commissario spediva al manicomio un avviso perché gli mandassero due guardie provvedute di una camicia di forza. E il visconte, rimasto libero, scambiate poche parole con un doganiere che lo attendeva alla porta, si dirigeva a passo concitato verso l'albergo della Maga Rossa. Chi era quel doganiere? Domanderanno i lettori meno perspicaci. Perché era là appostato ad attendere il visconte? Cosa si dissero in quel breve colloquio? Il doganiere era quello stesso, fate di sovvenirvene, al quale il visconte, al momento del suo arresto, aveva affidata la puledra perché la conducesse all'albergo della Maga Rossa. Il buon ragazzo, adempiendo scrupolosamente alla commissione ricevuta, aveva parlato con la contessa e questa, a sua volta, lo aveva incaricato, se per caso gli fosse occorso di poter abboccarsi col visconte, di comunicargli con la maggior segretezza i suoi divisamenti. Per tal guisa, il nostro gentiluomo venne a sapere che la bella signora di Karolystria intendeva partire quella notte stessa alla volta di Mirlovia, che giunta colà, essa avrebbe pernottato all'albergo del Pappagallo per proseguire il viaggio al mattino seguente, che ella aveva ripresa la sua puledra, lasciando il cavallo del visconte nella scuderia dell'albergo, che infine gli abiti del visconte erano stati rinviati alla foresta di Battelmatt a mezzo di un guattero di buona volontà del quale non si era più avuta contezza. Raccolte queste informazioni e promessa una larga mercede al doganiere, il visconte, come abbiamo detto, correva alla Maga Rossa, quivi giunto traeva dalla stalla il suo morello e, senza mutare d'abiti, nel suo splendido abbigliamento da amazzone, montava in sella e partiva di galoppo sulle orme della bella fuggitiva. Il visconte amava dunque la contessa? No, il visconte amava le avventure ed era anche, è tempo che i lettori ne siano informati, un enfatico propugnatore dell'emancipazione della donna.